La storia in podcast di Focus.
Controllata dai bolscevichi e guidata da Lenin, si ritira dunque subito dalla guerra, lasciando nello sconcerto Francia, Gran Bretagna, che combattevano ancora contro gli imperi centrali. Autorizza la socializzazione delle terre, in realtà prendendo atto di quanto era già avvenuto nelle campagne. Nazionalizza le fabbriche, il commercio, ma Lenin si occupa anche di decisioni minute, come per esempio l'introduzione del sistema metrico decimale, la riforma del vecchio alfabeto russo, il passaggio dal calendario giuliano a quello gregoriano, e soprattutto mette subito in piedi un enorme capillare sistema repressivo, volto a stroncare qualunque tentativo di rovesciare il nuovo potere bolscevico e a perseguitare qualunque forma di critica. Viene abolita la libertà di stampa, subito. D'altra parte Lenin aveva affermato pochi giorni dopo la conquista del governo: «Abbiamo sempre detto che se avessimo preso il potere avremmo chiuso i giornali borghesi. Vengono incarcerati i dirigenti politici dei partiti diversi da quello bolscevico». Viene creata già in dicembre la CK, la Commissione Straordinaria per la Lotta alla Controrivoluzione, affidata al bolscevico polacco Dzerzhinsky, e primo nucleo di quell'apparato di repressione che nel corso dei decenni poi si sarebbe chiamato con le denominazioni forse più note di NKVD, KGB e oggi FSB. È l'inizio del terrore rosso, che Lenin rivendica senza alcuna ritrosia come strumento di difesa del nuovo potere e come inevitabile veicolo verso il socialismo. Ma intanto la storia non si ferma, dentro e fuori la Russia bolscevica. Nelle campagne i contadini vogliono tenersi la terra, giustamente, quella terra che si sono presi dopo averla agognata da sempre, così come vogliono tenersi i prodotti del loro lavoro. Ma questo non può essere tollerato da un bolscevismo che ha sempre considerato il mondo contadino russo come una palude di arretratezza civile, culturale e politica, un ostacolo sulla strada del comunismo, con quelle sue pulsioni alla piccolissima proprietà privata. Eh sì, perché nei mesi decisivi del 17 Lenin aveva dato il via libera alla socializzazione delle terre, ma quella era stata solo una mossa tattica di fronte a quanto già stava accadendo nelle campagne. Ora che il regime bolscevico era minacciato dall'esterno e dall'interno, perché nel frattempo le opposizioni democratiche e i nostalgici dello zarismo si erano riorganizzati e con l'aiuto di Gran Bretagna e Francia le armate bianche assediavano le principali città controllate dal regime rosso. Ecco, ora i contadini dovevano contribuire allo sforzo militare bolscevico, consegnando grano e altre risorse alle autorità. Ma i contadini non ci stavano. Proseguivano nella rivolta che aveva già abbattuto lo zarismo e ora si ribellavano al bolscevismo che voleva continuare a tenerli schiavi. E sotto la pressione della rivolta contadina e delle armate bianche il nuovo potere sbanda, oscilla, sembra sul punto di cadere, reagisce con repressioni sempre più ampie, centinaia di migliaia di fucilazioni, la militarizzazione del lavoro nelle città, requisizioni agrarie sempre più feroci. E alla fine il bolscevismo sopravvive, uscendo dal lungo ciclo bellico rivoluzionario, vittorioso e trasformato da questa lunga fase regressiva, dopo aver saputo interpretarne meglio di qualsiasi altra forza organizzata lo spirito distruttore, la carica generatrice di un nuovo ordine morale e politico. E i modi quasi rocamboleschi attraverso i quali i suoi capi, ma soprattutto Lenin, si erano ritrovati a guidare la Russia senza disporre affatto di un piano preordinato per l'edificazione del nuovo regime, ecco, quei modi ne avevano rafforzato la fiducia nell'emergenza come metodo di governo. Un metodo che da allora in avanti avrebbe segnato le tappe fondamentali nella costruzione del sistema sovietico, insieme alla normalizzazione della violenza politica, che non sparisce affatto dagli strumenti del potere sovietico, neanche dopo la fine della guerra civile e dopo la stabilizzazione del nuovo regime. D'altra parte, come afferma lo stesso Lenin in questo periodo, quanto più alto sarà il numero di sacerdoti e di borghesi reazionari che in questo frangente riusciremo a fucilare, tanto meglio. È proprio adesso che dobbiamo dare una lezione a questi signori, perché per qualche decina d'anni non osino neppure pensare a resisterci. E infatti le repressioni continuano senza sosta. Intellettuali, politici di opposizione, giornalisti vengono incarcerati, fucilati, espulsi a centinaia dalla Russia. Nel frattempo, Lenin è ormai il capo indiscusso del nuovo regime. Di più, è ormai è un'icona vivente, è oggetto di un vero e proprio culto della personalità mentre è ancora in vita. Ovunque si vedono i suoi busti, i suoi ritratti. Lenin ne è consapevole, forse addirittura lusingato, lo racconta tra gli altri. Angelika Balabanov, una socialista russo-italiana, che un giorno va a trovare Lenin, mentre il leader è in posa per uno scultore. E le dice il leader bolscevico: "Beh, pensate, è la 18ª volta che questo scultore viene a modellare la mia testa. Io mi ci sottometto perché lo ritengo utile, anzi necessario. D'altra parte, i nostri contadini sono diffidenti, non leggono, hanno bisogno di vedere per credere. E se vedono la mia effigie, si persuadono che Lenin esiste." Ma governare un paese non è come fare la rivoluzione. E una volta usciti dall'emergenza della guerra civile, amministrare la Russia bolscevica si rivela anche per Lenin assai più difficile del previsto. Anche perché quella rivoluzione europea e mondiale sulla quale si era fatto affidamento e di cui la Russia avrebbe dovuto essere solo la prima tappa, e nel frattempo quella rivoluzione non c'è stata. Mosca e la Russia sono isolate, non riconosciute, boicottate. E nel frattempo l'economia ristagna, la crisi alimentare colpisce le città, il socialismo sembra dover cedere il passo al ritorno obbligato a forme di libertà economiche. Lenin è stanco, malato, forse di sifilite, sgomento di fronte all'enorme difficoltà di costruire un nuovo sistema utilizzando gli strumenti in realtà molto limitati che aveva appreso durante la lunga militanza rivoluzionaria e nel corso del cataclisma del 1917. Quei metodi avevano funzionato per abbattere prima lo zarismo e poi la Repubblica Democratica, per farsi trascinare al vertice del potere dalla grande ondata delle rivolte contadine, per vincere la guerra civile, ma costruire un nuovo sistema era tutta un'altra cosa, era un'impresa titanica. E il leader in crisi se la prende con la burocrazia, che egli interpreta come un retaggio del passato zarista, mentre è anche una caratteristica del nuovo sistema sovietico, destinata tra l'altro poi a segnarle l'intera parabola. Se la prende con i compagni di partito che considera inadeguati, se la prende con se stesso e con le forze che cominciano a mancare. Nel frattempo stava emergendo la nuova generazione di dirigenti bolscevichi, tempratisi nel fuoco della rivoluzione e della guerra civile, che poi avrebbero trovato in Stalin il loro nuovo capo. Perché di quella Russia uscita dal lungo ciclo bellico e rivoluzionario, Stalin era infatti capace di interpretare meglio di qualsiasi altro gli spiriti animali, per così dire, perché aveva percorso un cammino bolscevico molto diverso da quello di Lenin. Stalin non aveva frequentato i circoli dell'emigrazione politica che si era ritrovata all'inizio del secolo nelle città dell'Europa occidentale, non si era confrontato sui grandi nodi intellettuali, filosofici, prima che politici, che avevano attraversato il socialismo europeo in quegli anni. Stalin era una specie di bolscevico di provincia, temprato dalla clandestinità e dalla deportazione, un po' il prototipo di un nuovo tipo di rivoluzionario, diverso da Lenin, non più l'intellettuale giacobino e ottocentesco che confidava nel primato della volontà politica, ma un politico pienamente novecentesco, che infatti si pose a capo di masse brutalizzate di un apparato di funzionari. Era stato lo stesso Lenin a volere Stalin per il ruolo di segretario generale del partito nel 1922. Ne apprezzava le doti organizzative e lo considerava quel ruolo amministrativo non così determinante. In fondo, il partito che Lenin aveva guidato prima della rivoluzione era composto più da intellettuali che da amministratori, ma tutto era cambiato con la rivoluzione e il peso dell'amministrazione e dell'organizzazione resero il ruolo di Stalin assolutamente fondamentale per tutto quanto venne dopo. D'altra parte, i metodi di Stalin erano diversi da quelli di Lenin e anche da quelli della sua generazione. Erano metodi brutali, diretti, senza alcun fronzolo, senza alcun riguardo. E Lenin infatti ne riconosce il pericolo, non ne apprezza il tratto, cerca di limitarne il potere, ma ormai è troppo tardi. Così come troppo deboli sono le forze di Lenin, le forze fisiche, intellettuali. Accanto all'enormità del compito di raddrizzare un percorso che era ormai segnato dallo stesso andamento degli eventi. Negli ultimi scritti di Lenin, che poi sarebbero stati ricordati come il suo cosiddetto testamento, egli non riesce ad andare oltre una laconica analisi della fase a cui era giunto l'esperimento sovietico. Ma di fronte a uno scenario che lo preoccupa, Egli non indica con chiarezza quale dei dirigenti del partito avrebbero potuto raccoglierne l'eredità. Anzi, tutte le principali figure del partito erano descritte da Lenin con limiti più o meno gravi. Per esempio, Bukharin non aveva compreso pienamente la dialettica, secondo Lenin, il che per un marxista era da considerare un difetto assai grave. Trotsky era dominato, secondo Lenin, dagli aspetti puramente amministrativi delle questioni. E Stalin veniva definito dallo stesso Lenin eccessivamente rozzo, Slishkom grub, che può essere tradotto anche come troppo brutale. A quest'ultimo, quindi a Stalin in particolare, Lenin riservava un giudizio molto tagliente. Avrebbe accumulato nelle sue mani un immenso potere, scrisse Lenin, e forse non aveva le qualità per utilizzarlo con sufficiente prudenza, scrisse Lenin. Ragione per cui egli suggeriva al partito di rimuoverlo dalla carica di segretario generale. Ecco, le parole di quello che era ormai un leader vicino alla fine hanno contribuito ad alimentare una vera e propria mitologia. Una mitologia imperniata sul cosiddetto tradimento della rivoluzione per opera di Stalin e sulla natura sostanzialmente illegittima del suo sistema di potere. Ma in realtà si trattava di riflessioni contraddittorie, nelle quali la constatazione di fenomeni gravissimi, come il ritorno dello Stato burocratico, o la miseria culturale contro cui si scontrava in Russia il disegno socialista. Ecco, questo si accompagnava alla proposta di soluzioni in realtà assai modeste, come per esempio una direzione più collegiale del partito, una correzione negli organismi di controllo dell'amministrazione, un aumento del numero dei membri del comitato centrale del partito, una più alta presenza di operai. In realtà, tutto il passaggio di potere da Lenin a Stalin non fu il risultato di un arbitrio o di una sorta di colpo di Stato, ma una naturale evoluzione delle cose in seguito alla rivoluzione e alla guerra civile. La fortuna di Stalin fu anche nel suo ritrovarsi in questa posizione, negli anni in cui al vertice del partito bolscevico si andava svolgendo una delicata transizione sotto la pressione del progressivo peggioramento delle condizioni di salute di Lenin. Infatti, a partire dalla primavera del 22, Lenin fu via via impedito ad esercitare personalmente quella funzione di guida del partito che aveva svolto da tanti anni. Una serie di emorragie cerebrali, a distanza di pochi mesi l'una dall'altra, lo costrinsero all'inattività e alla completa paralisi. Sarebbe espirato il 21 gennaio del 1924, tra le braccia della moglie, ma già da mesi era completamente incapace di parlare e di muoversi. Nel frattempo, già prima della morte di Lenin, Stalin aveva creato i presupposti per risolvere a proprio favore la questione della successione. Innanzitutto intervenendo sugli snodi decisionali del partito, ai quali aveva intanto promosso uomini di sua completa fiducia. Ma non solo questo. Stalin fu anche in grado di offrire una prospettiva attraente ad un partito che era profondamente cambiato rispetto a quello di Lenin, a quello che aveva preso il potere nel 1917. Era un partito che aveva bisogno di un nuovo riferimento identitario, aveva bisogno di un mito fondativo che fosse strettamente legato alla sfera dell'amministrazione del potere statale. E Stalin riuscì a soddisfare questo bisogno, facendosi trovare pronto al momento della scomparsa di Lenin con una proposta politica che era incardinata proprio sulla figura del leader bolscevico appena morto. Di grande significato, ad esempio, fu il modo nel quale Stalin si rivolse ai delegati del secondo congresso dei Soviet, nei giorni proprio delle cerimonie funebri per la scomparsa di Lenin, durante le quali formulò un vero e proprio giuramento di fronte ad una platea selezionata di quadri e dirigenti. Stalin accostò come in una preghiera gli ultimi ammonimenti del Lenin ormai morente con i compiti attuali dei bolscevichi, dicendo tra l'altro: «Lasciandoci, il compagno Lenin ci ha affidato il compito di difendere l'unità del nostro partito, come se fosse la pupilla dei nostri occhi. Noi ti giuriamo, compagno Lenin, di tener fede con onore a questa tua ultima volontà». Oppure: «Lasciandoci, il compagno Lenin ci ha affidato il compito di difendere e rafforzare la dittatura del proletariato. Noi ti giuriamo, compagno Lenin, che non risparmieremo le forze per tener fede con onore a questa tua ultima volontà». Oppure: «Lasciandoci, il compagno Lenin ci ha affidato il compito di difendere e rafforzare l'unione delle repubbliche socialiste e sovietiche. Noi ti giuriamo, compagno Lenin, di tener fede con onore a questa tua ultima volontà». E così via. Si trattava in fondo dell'embrione di quella religione del leninismo che avrebbe costituito il canovaccio ideologico del regime stalinista e poi sovietico e avrebbe accompagnato l'evoluzione dell'Unione Sovietica adattandosi elasticamente a tutto il suo percorso storico. Ecco, oggi il corpo imbalsamato di Lenin giace ancora lì dove fu deposto 100 anni fa, nel mausoleo sulla Piazza Rossa che si trova a pochi passi dall'ufficio di Vladimir Putin. Quel Putin che ha raccolto l'eredità statale di Lenin, almeno quella limitata alla Russia, ma che, per grande paradosso, continua a maledirne ogni giorno il principale insegnamento politico, ovvero come si fa ad abbattere un regime e a distruggere un impero. Quell'impero che l'attuale inquilino del Cremlino in fondo vorrebbe ricostruire con la violenza, ispirandosi in questo molto più a Stalin che a Lenin.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.